Angelo Ferrari è un africanista, esperto, giornalista, esploratore, viaggiatore nel continente africano, nel continente vero, come dicono in Africa Rivista. E con lui volevamo fare il punto su alcuni aspetti del continente di cui non ci siamo più occupati da un po' di tempo. Quello da cui volevamo cominciare, proseguendo un po' idealmente quanto stavamo dicendo prima con Sabrina rispetto ai rapporti tra Xi Jinping e Biden, è vedere invece come riprenderà chiamiamola la collaborazione con l'Unione Africana da parte della nuova amministrazione, visto che Trump non aveva minimamente preso in considerazione l'esistenza dell'Africa per quel che riguardava, era un enorme buco vuoto. Quindi direi che potremmo cominciare da qui, giusto Angelo?
Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, possiamo cominciare da Biden, dalla nuova amministrazione americana. Certamente bisogna fare una premessa, probabilmente non ci saranno degli scossoni significativi nella politica americana verso l'Africa, nel senso che negli ultimi 20 anni tutti i presidenti hanno mantenuto una certa rotta, presidenti di diversa colorazione politica, da Clinton, Bush, Obama, eccetera, con l'African Growth Opportunity Act. Quindi negli ultimi 10 anni sostanzialmente la politica americana non è cambiata, però cambierà sicuramente l'approccio, che non sarà più quello di Trump, che appunto parlava di America First, tant'è vero che non ha mai messo piede di America First, non ha mai messo piede in Africa, ma sarà un approccio multilaterale, e questa sarà la cifra della politica americana nei confronti in particolare dell'Unione Africana, su temi come il commercio, il clima, la salute e il peacekeeping. Questi fatti possono determinare un cambio di passo significativo, tenendo conto che gli Stati Uniti d'America, nonostante la presenza invasiva della Cina e adesso anche della Russia in Africa e della Turchia, rimane comunque il paese il paese primo donatore in Africa, quindi questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. I segnali ci sono, lo stesso Trump lo ha detto, la sua amministrazione si impegnerà a ricostruire le partnership internazionali e multilaterali con le istituzioni come l'Unione Africana, quindi questo è un dato importante, ma ci sono alcuni segnali, due in particolare, sui quali si è visto già un cambio di passo, cioè la nomina di Ngozi Okonjo-Iweala. Sì, Iweala, alla guida dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, una donna nigeriana, già ministro dell'economia in Nigeria, ministro degli esteri, ha lavorato alla Banca Mondiale, insomma un economista, alla testa di questa organizzazione, la prima donna africana, e a questa nomina si era opposto Trump. Biden ha sbloccato il veto americano e sostanzialmente ha dato l'endorsement che ha permesso la sua nomina a direttore generale di questa organizzazione. E l'altro aspetto interessante è il ritorno appunto degli Stati Uniti d'America nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare l'adesione degli Stati Uniti al sistema COVAX, che è un dispositivo delle Nazioni Unite per la distribuzione dei vaccini anti-Covid ai paesi meno privilegiati. Questo fatto dovrebbe tradursi anche in un nuovo contributo finanziario fondamentale per la distribuzione dei vaccini anche nei paesi africani, nonostante, e questo sarà da vedere, nonostante il nazionalismo vaccinale che si sta vedendo adesso nel mondo occidentale certamente può frenare, come dire, la distribuzione dei vaccini nel continente africano. Questi sono alcuni degli aspetti, e poi vi sono tutti i nodi che rimangono irrisolti della politica americana nei confronti dell'Africa.
Sono anche da disinnescare, tipo la questione del Sahara occidentale, che il pachiderma nel negozio di porcellane è riuscito a a fare un danno colossale. Addirittura hanno aperto una sede consolare ad Accra, mi pare.
Esattamente, il grande porto del Sahara occidentale, una sede consolare americana, e questo è un po' uno schiaffo a tutta la politica internazionale nei confronti del Sahara occidentale, che ha portato ovviamente alla ripresa delle armi da parte del Polisario. Ma il dato centrale è questo riconoscimento degli Stati Uniti, riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, è la conseguenza del fatto che il Marocco ha aderito agli accordi di Abramo, appunto voluti da Trump. E questo appare più che un riconoscimento ragionato, un riconoscimento da ricatto, cioè il Marocco dice: io sì, aderisco agli accordi di Abramo, ma intanto voi riconoscete la nostra sovranità sul Sahara occidentale, che è un nodo di politica internazionale decennale che non si risolve, uno schiaffo a chi, anche alle Nazioni Unite, che hanno sempre lavorato agli sforzi internazionali per arrivare ad una soluzione duratura. E da quello che hanno fatto trapelare il Dipartimento di Stato americano, sembra proprio che Biden seguirà la stessa strada di Trump, almeno questo è quello che appare, non è una nota ufficiale, è stato fatto trapelare. Però quando accade questa cosa vuol dire che la strada sembrerebbe essere segnata, tanto è vero che in Marocco, quando il Marocco ha riconosciuto Israele negli accordi di Abramo, la stampa locale si è concentrata più sul riconoscimento americano della sovranità sul Sahara che non il fatto che il Marocco abbia riconosciuto Israele. Questo è un dato significativo di quanto il tema in Marocco e tra i marocchini, anche tra i marocchini, l'opinione pubblica comune sia molto sentita e molto forte. E questo è un nodo molto preoccupante, ecco, questo sicuramente.
Sì, parlavi prima della diplomazia vaccinale. Sì. Quella forse è più cinese nei confronti del continente africano. Non so, ho letto qualche giorno fa, forse ieri, che lo Zimbabwe dovrebbe ricevere tipo 200.000 dosi del vaccino cinese da parte, sì, appunto, dei cinesi. Quindi un po' stanno utilizzando, oltretutto stanno utilizzando, credo, la compagnia aerea etiope per trasportare il vaccino nel continente. È più una cosa tipicamente cinese, quella di colonizzare in questo modo i territori.
Sì, è un modo. Sì, questo è senz'altro un'altra modalità, cioè i cinesi sono molto bravi e molto veloci da questo punto di vista a rafforzare la loro presenza, e hanno colto l'opportunità di, con il viaggio che ha fatto all'inizio di quest'anno il primo ministro cinese in Cina e in vari paesi cinesi, proprio portare la diplomazia del vaccino, cioè arriviamo noi e vi aiutiamo con il vaccino, perché infatti questo è un tema molto forte in Africa e anche nel mondo. E quando parlavo appunto di nazionalismo vaccinale mi riferivo soprattutto all'Occidente, cioè al fatto che sia questa illusione che se noi ci vacciniamo tutti dopo siamo salvi e non succede più niente, però sì, non è così.
Il resto del mondo.
Esatto, in un mondo interconnesso non è proprio così, l'abbiamo visto con il diffondersi di questo virus, del coronavirus, e quindi questo. E la Cina da questo punto di vista è molto brava ad azionare le sue leve, che non sono, dobbiamo dirlo, non è che sono diventati improvvisamente dei filantropi che dicono la povera gente, i poveri africani hanno bisogno del vaccino e quindi aiutiamoli. No, è semplicemente, come è già stato fatto in passato durante la pandemia, diciamo nella prima ondata, quando mandavano aiuti ai medici, è un modo per rafforzare la loro presenza e poi far pagare pegno agli stati africani che si affidano a questo, che si affidano alla Cina per il vaccino, che è un tema molto forte, perché l'Africa deve vaccinare più di quasi un miliardo e mezzo di persone, non è poca cosa data l'organizzazione che c'è in Africa della sanità e della distribuzione dei vaccini, con tutte tutte le, diciamo, la, con tutta la logistica che manca, la catena del freddo, per esempio. È un fattore molto importante.
Poi in Africa, cioè, sembra quasi una sorta di stereotipo quello dell'Africa calda, che quindi a maggior ragione ha difficoltà a mantenere a temperature di meno 80 i vaccini.
Sì, è questione di strutture, non tanto
certo. Però appunto rimane uno stereotipo mentale, no? del continente. Mentre ci sono alcuni stati che invece non si vogliono dotare minimamente di vaccini, perché come nel caso della Tanzania, Magufuli, il presidente, che aveva iniziato oltretutto in modo insomma, apparentemente progressista, i suoi mandati, adesso è un negazionista che propone i vapori di zenzero per lì la situazione in Tanzania è drammatica, immagino.
Sì, la situazione è preoccupante, la gente ha paura, questo atteggiamento del presidente Magufuli è paradossale. Pensate che l'ultima uscita di pochi giorni fa, in un'uscita nella sua città natale, a Gieta, si è spinto a dire che se l'uomo bianco fosse stato in grado di inventare i vaccini, allora ci sarebbero i vaccini per l'AIDS, la tubercolosi sarebbe cosa del passato, i vaccini per la malaria e il cancro sarebbero stati trovati, che chi si vaccina fuori dal paese porta il virus nel paese. Insomma, tant'è che lui ha dichiarato il paese covid free a metà dell'anno scorso, ma nel senso che non ha più fornito dati. Poi alla fine si vede come invece il virus circoli anche da lì, perché per esempio mesi fa, quando nel traffico merci che arrivava dalla Tanzania verso il Kenya, al confine molti camionisti venivano respinti, veniva fatto il tampone e risultavano positivi. Quindi è una finzione, e soprattutto incentiva Magufuli a utilizzare questa doccia di vapori di essenza di limone e zenzero, perché dice sono miracolosi, non c'è nessuna prova scientifica che agiscano contro il coronavirus, e soprattutto, a mio giudizio, ridicolizza anche la medicina tradizionale e i metodi tradizionali per affrontare le malattie. Questo è un tema che è molto serio in Africa, e non è solo questione di superstizione o cose, è una cultura centenaria che si porta avanti da anni, da secoli, quindi occorre anche stare molto attenti se magari alcune cose possono essere, alcune erbe efficaci, faccio per esempio contro il raffreddore, l'influenza oppure la malaria, non è detto che lo sia per il coronavirus, non ci sono prove scientifiche, però ecco, incoraggiare queste cose appare più come dire noi siamo la Tanzania. E soprattutto l'altra cosa che è anche lì paradossale, dice Dio ci ha dato ascolto alle nostre preghiere, alle mie preghiere, alle preghiere del popolo, e ci ha liberato del coronavirus. E pensare che era appunto, come dicevi tu, il presidente che all'inizio del suo primo mandato, adesso è stato rieletto il 28 ottobre del 2020, la cifra del suo mandato era proprio la lotta alla corruzione, tant'è che fu chiamato, soprannominato Bulldozer. È una cosa che faceva ben sperare l'Africa, in un'Africa dove l'ancoraggio al potere dei presidenti dinosauri è qualcosa di straordinario, lì si pensava che ci potesse essere un moto, no, di democrazia nuova in un paese che potesse essere anche, come dire, un esempio per gli altri paesi, ma evidentemente non è stato così, perché è vero che si ricordano le immagini di Magufuli dopo l'elezione, con la ramazza, esatto, da Restalamma per spazzare le strade, no? Per tenere pulite le strade, quindi facendo capire proprio ai cittadini che è un compito di tutti, quello della pulizia eccetera, dell'igiene, ma era anche simbolico nel senso di spazzare via i corrotti e i fannulloni della pubblica amministrazione.
Anche Dar es Salaam è uno snodo della via della seta, quindi i cinesi probabilmente anche lì avranno da ridire sul fatto che magari non gli prende il vaccino, non si fa
Esatto, anche, poi vediamo, perché il personaggio è strano ed inquietante, cioè è una parabola discendente, sì, ovviamente, perché poi lui ha usato, come dire, all'inizio proprio ha ridotto drasticamente i costi per i festeggiamenti dell'anniversario dell'indipendenza, aveva cominciato a mettere in riga le compagnie minerarie che si arricchivano con i tesori del paese, mentre lui dice no, questi soldi devono tornare dentro nel paese, quindi è, cioè tutte cose, e poi il cahier de doléance è diventata una roba pazzesca, perché ha stretto sulla libertà di informazione, persino sulle canzoni, poi strette limitazioni di carattere più prettamente politico in prossimità dell'elezione, con un arsenale di leggi che sostanzialmente impediva ogni manifestazione dell'opposizione, ma quelle della maggioranza no, e soprattutto dava mano libera alla polizia di applicarle come voleva queste leggi. Quindi è evidente che questa è una preoccupazione, e diciamo, c'è, le opposizioni, voglio dire, in senso generale, sono state definite sediziosi, quindi vietate, e quindi questo porta anche a indurre i tanzaniani ad essere reticenti, se possiamo usare questa parola, nell'esercizio dei propri diritti. Tant'è che gli analisti internazionali stanno studiando la Tanzania come uno dei tre paesi africani impegnati a resuscitare l'autoritarismo in Africa, insomma, una sorta di ocolocrazia, cioè il governo del tiranno sostenuto dalla plebe. Questo è un dato che occorre considerare. Tutto non faceva pensare a questo.
A proposito, non si è più parlato, non si sa più nulla dell'Uganda, di Museveni.
Museveni ha vinto le elezioni, è al sesto mandato. Bobby Wine
è ancora non è
agli arresti domiciliari, però hanno messo il bavaglio anche via l'opposizione, e infatti la domanda vera, no? A volte quando si parla di Africa, si parla di elezioni, si parla di democrazie, alcuni analisti fanno presente che tuttavia c'è nella popolazione quel rispetto ancestrale verso gli anziani, che è una cifra che definisce la cultura animista africana, questo rispetto agli anziani, quindi piuttosto che un giovane è sempre meglio un anziano, bisogna portarlo rispetto. La domanda, mi piace dire, invece, è come possiamo immaginare una campagna elettorale in Uganda, per esempio, o in Tanzania, per esempio, o in altri paesi, in Congo Brazzaville, eccetera, eccetera, dove vi è la libertà di espressione, ognuno può esprimersi, candidarsi, non avere il potere che gli vieta di manifestare le proprie idee. La domanda è: i risultati sarebbero quelli che vediamo o sarebbero diversi? Questo è un dato che occorre tenere in considerazione. Museveni ha sesto mandato, è al potere dal 1986,
da sempre,
all'epoca Presidente degli Stati Uniti era Ronald Reagan, e Gorbaciov si cimentava con la perestroica. Sembra di parlare di preistoria.
Sì, è giurassico, sicuramente. Esatto. Sono arrivati alcuni commenti alle cure che prevede la Tanzania. Uno dice che zenzero e limone da noi li danno per la cura dimagrante, e un altro dice: ma la cannabis potrebbe aiutare a curare e prevenire il Covid-19. Potremmo legalizzarla. È una proposta che è arrivata. A proposito di situazioni un po' particolari, presidenti che avevano iniziato bene, addirittura col Nobel, Abiy Ahmed ha invece poi iniziato una guerra, il Tigray, che nonostante fosse una blitzkrieg, alla fine sta andando avanti anche coinvolgendo un po' tutti gli stati, i paesi e le etnie, soprattutto dell'area, a partire dal Sudan, che si è trovato con migranti in gran quantità, l'Eritrea, che ha colto l'occasione per andarsi a riprendere i suoi gli oppositori del regime sanguinario eritreo che erano andati giusto appunto a rifugiarsi nel Tigray, e poi ci sono gli abitanti della zona che o sono in fuga oppure hanno cominciato una guerriglia vera e propria. Anche lì però si sa poco, cioè hanno interrotto internet.
Sì, si sa poco e si continua a sapere poco. Certamente quella guerra lampo immaginata da Abiy Ahmed non c'è stata, o meglio, c'è stato, ha ripreso il controllo del Tigray, della capitale del Tigray, ma la guerra e la guerriglia continua, soprattutto i problemi denunciati ripetutamente negli ultimi giorni anche, quindi è una cosa che continua anche in questi giorni, le organizzazioni umanitarie che faticano ad arrivare a portare gli aiuti alla popolazione, perché questo è un tema molto molto importante. Al di là delle ragioni che hanno portato Abiy Ahmed a fare questa guerra, che potrebbero anche, secondo un'analisi da Realpolitik, essere anche corrette, è evidente che questo sta spassando tutta la regione, perché sì, l'Eritrea da un lato, che come dicevi tu, è andata a riprendersi gli oppositori ed è intervenuta nella guerra, quindi sì, non è che è rimasta fuori, gli accusa la Somalia di essere intervenuta nella guerra, il Sudan che ha dovuto accogliere migliaia di rifugiati dall'Etiopia in seguito alla guerra, e con due fattori di conflitto con l'Etiopia, un fattore che riguarda il confine e l'altro fattore che riguarda e che è allargato anche all'Egitto, che riguarda la diga della rinascita etiope sul Nilo. È nodo ancora irrisolto, cioè l'Etiopia continua ad andare dritta per la propria strada con il riempimento della diga e con una crescente tensione nell'area proprio su questo tema. Quindi probabilmente una guerra adesso fatta in quel modo in Tigray, che non ha portato tutti i risultati sperati ad Abiy Ahmed, cioè la guerriglia che continua, e sappiamo che comunque queste guerriglie poi hanno e i tigrini sono, virgolette, diciamo così, specializzati, no, in queste operazioni, non fa altro che crescere la tensione. E se cresce la tensione lì, tutto il Corno d'Africa è imbrigliato, e con tutte le conseguenze anche geopolitiche esterne, internazionali.
Certo, il Mar Rosso, l'importanza del Mar Rosso.
Esatto, e con tutte le potenze internazionali che su quei fazzoletti di terra si contendono spazio e supremazia, dalla Cina all'America, alla Francia, al Giappone, all'Arabia Saudita, eccetera, eccetera, insomma, gli Emirati, può andare avanti a lungo sulla lista della,
di tutti quelli che possono essere coinvolti,
la Turchia, eccetera, eccetera, insomma. Tra l'altro, in una situazione in cui anche in Somalia c'è uno stallo elettorale, che dovrebbero esserci le elezioni, però c'è uno stallo elettorale, l'opposizione non riconosce più il presidente, che è scaduto, il meccanismo elettorale farraginoso, insomma. La situazione, diciamo, che per tutta l'area è preoccupante, quindi
sì, a proposito di Turchia, giusto appunto, perché la Somalia praticamente è un feudo turco,
esatto, e beh, insomma, si affidano adesso ancora di più ai turchi, anche perché gli Stati Uniti, con le decisioni di Trump, anche qui vedremo cosa farà Biden, hanno dichiarato con Trump il disimpegno in Somalia, quindi rimangono fuori. Mandano i droni e basta, quindi però poi il problema, il disimpegno è avvenuto alla vigilia del processo elettorale, ecco. Forse non diciamo la cosa più intelligente che potesse capitare alla Somalia.
No, sicuramente non era il caso.
Al di là del fatto che io non è che sia perché gli eserciti stranieri siano presenti in territori che non gli appartengono, però la storia della Somalia è lì a dire che dal 1990 è in guerra. Quindi,
da Clinton è stato...
Esatto, con Restorop, ma prima ancora, quindi dal 1990, quindi stiamo parlando di qualche annetto.
Sì, una trentina d'anni di...
Esatto.
Tra l'altro di tensioni ce ne sono varie anche, cioè, nella Repubblica Centrafricana ci sono altri aspetti però riconducibili comunque all'ingerenza di un altro colono, soprattutto i francesi, con l'operazione, e poi c'è l'operazione Minusca in Centrafrica. Però le elezioni che si sono svolte, forse ancora adesso non si sa bene come siano finite, ci sono delle province che non sono stati conteggiati i voti, anche perché sono state distrutte le urne nel frattempo.
Sì, sì, c'è stata una recrudescenza dell'attività dei miliziani che hanno addirittura provato a prendere la capitale Bangui in Centrafrica, sì, che viene difesa adesso dalle Nazioni Unite, dai mercenari russi e dai militari ruandesi. Questo è lo scenario, ma i russi più che i francesi, ormai i francesi, sì, avevano un po' abbandonato il Centrafrica a metà degli anni 90, perché il Centrafrica fu una base molto importante della legione straniera francese, c'erano oltre a mezzi eccetera anche 1200 uomini presenti nel territorio, presenti sul territorio in due basi importanti, una nella capitale e una nel centro del paese a Buar, e a metà degli anni 90 hanno progressivamente lasciato quel paese, sono intervenuti gli americani con scarsi successi, tanto vero che c'è stata un'involuzione anche dal punto di vista sociale e politico della situazione, e poi adesso ci sono i russi che hanno piantato la loro bandierina proprio sul palazzo che fu dell'imperatore Boccaccia,
famosissimo
Boccaccia, sono stato nel suo palazzo e ci sono appunto, ed è abbastanza strano che proprio in quel punto ci siano i russi che, come si sa, hanno come politica quella di non mettere sul campo i loro militari, ma mettono i mercenari.
La Wagner. D'altra parte la Wagner è sostanzialmente la legione straniera attuale, la vecchia legione straniera fatta da...
Però è evidente che se le cose dovessero andare male per i russi possono dire: ma noi non siamo intervenuti direttamente dal nostro esercito, ci sono questi mercenari, certo, si sta pagati da chi? Si sta pagati da Putin, ma è evidente che
che parlano in russo, sono ex KGB. Però Guterres ha deciso, ha raccomandato, ha chiesto, anzi, che si aumenti la presenza di militari e poliziotti proprio della Minusca, credo, con 3.700 nuovi militari da inviare.
Sì, quello è certamente importante, però come abbiamo visto in molti altri scenari africani, la capacità delle truppe dell'ONU di intervenire in maniera precisa, diciamo le cose come stanno, fare la guerra, perché lì devi fare la guerra, non è che devi fare una forza di interposizione o di peacekeeping eccetera, no? E quindi le regole di ingaggio sono di volta in volta precisate, modificate, c'è, ma come è giusto che sia, per carità, una lentezza nella reazione. Tant'è vero che sì, Guterres dice aumentiamo gli effettivi, però poi per combattere, e poi anche in Centrafrica come in altre parti dell'Africa subiscono attacchi anche pesanti da parte o dei jihadisti o dei ribelli, e però sul campo in Centrafrica ci sono i militari ruandesi che la guerra la sanno fare e i militari, i mercenari russi che la guerra la sanno fare, con alterni successi, però la sanno fare. E questo è un problema dell'ONU sempre, che anche in Congo, per esempio, è forse ancora il paese, la Repubblica Democratica del Congo, il paese nel quale vi è la più grande presenza dell'ONU, e tuttavia il paese non è pacificato. Quindi anche lì sono punti interrogativi.
Uno ancora mi rimane non tanto chiarito del Centrafrica, che mi pare che Touadéra sia riuscito nell'incredibile di mettere d'accordo anti-Balaka con i Seleka, cioè tutto sommato sono tutti quanti contro di lui, e nonostante questo sarebbe stato rieletto.
Sì. Evidentemente io adesso non ho potuto vedere i numeri esatti, ma evidentemente i brogli sono stati enormi, il conteggio dei voti non c'è stato, subito c'è stata la reazione dei ribelli che hanno cercato di attaccare Bangui, la capitale, teniamo conto che ho visto di recente una cartina del Centrafrica nella quale si evidenzia come vi è la porzione di territorio che è il sud-ovest del paese sia controllato dalle forze lealiste, chiamiamole così, brutta parola, ma sì. E l'altra parte del territorio, che è la maggior parte, nelle mani dei ribelli, con alterne, sì, è vero che li ha messi d'accordo, è altrettanto vero che sul territorio poi si combattono, perché ho testimonianze di amici che sono in questi territori e il racconto è straziante, perché noi abbiamo come logica quella, siamo molto schematici, no? Da una parte ci sono i lealisti, dall'altra parte ci sono i ribelli, sono gli altri che poi si dividono tra Seneca, Antibaraca, eccetera, eccetera, e quindi li abbiamo definiti. E tuttavia mi raccontava questo amico che fa il medico a Bocaranga, nel nord ovest, cioè al confine con il Chad, lui mi raccontava appunto che ogni due per tre saltano fuori gruppi ribelli che il giorno prima non esistevano. Quindi c'è una frammentazione, come del resto è abbastanza classico in Africa, ma la Repubblica Democratica del Congo l'evidenzia, saltavano fuori gruppi ribelli ad ogni momento, cambiamento di vento, no? Con alleanze che cambiavano repentinamente. Se prima uno era alleato con Ruanda, poi era alleato con l'Uganda e poi invece diventava filo governativo. Insomma, il panorama è molto variegato, a volte incomprensibile, e soprattutto muta talmente velocemente che anche un contrasto reale, non solo militare, ma anche un contrasto vero, è estremamente difficile. Pensare che il Centrafrica era un paese, io l'ho visitato 3-4 volte all'inizio degli anni 90, fino a metà degli anni 90, a fine anni 90, era un paese, diciamo così, molto tranquillo, un paese dove le etnie non c'erano, c'erano ma non erano in conflitto, dove si parlava una sola lingua, che è un fattore anche questo unificante di una nazione, paese molto povero, estremamente povero, però al di là degli scossoni che aveva dato Boccassa con le sue follie, era un paese tutto sommato che poteva marciare diciamo così verso uno sviluppo, anche se lento, progressivo, però poteva marciare verso uno sviluppo, anche tutte le presenze straniere, missionarie, delle organizzazioni non governative lavoravano con sufficiente tranquillità in quel paese, no? E quindi questo è davvero un peccato, ma anche lì staremo a vedere cosa succede, perché l'impressione è che queste guerre siano, come dire, si allunghino sempre di più, non si trovi un bandolo.
Ma perché no? Serve ai paesi stranieri, cioè colonialisti?
Sì, serve il fatto che quando vai lì non è che dici, cioè, se il Ruanda va a combattere in Centrafrica, i militari ruandesi vanno a combattere in Centrafrica, non ci vanno certo per spirito umanitario. Ma non lo dico con disprezzo, perché la politica ruandese, poi si può giudicare come si vuole col Kagame, il presidente, che è un dittatore di fatto, poi alcuni lo definiscono dittatore illuminato, altri invece dittatore basta, però la fortuna del Ruanda deriva dalla sua azione predatoria nei confronti delle risorse naturali e minerarie dei paesi limitrofi. In Centrafrica non è un paese limitrofo, ma è abbastanza vicino, e però ci sono risorse anche lì che sono interessanti da poter sfruttare, sono più quelle del Congo, però della Repubblica Democratica del Congo, però tuttavia anche questi sono aspetti che devono essere considerati, perché anche quando ci fu la grande guerra della Repubblica in Congo, della Repubblica Democratica del Congo, se uno andava a sovrapporre le cartine dei giacimenti minerari con quelle dove avvenivano i combattimenti tra varie entità, eccetera, eccetera, erano coincidenti. Quindi questo occorre sottolinearlo, ed è un peccato che l'Africa, che più che di bisogni di aiuti ha bisogno di giustizia, cioè, no?
Questo è un tema
che meriterebbe sei libri.
Sì, sicuramente, e anche se provano, e con questo apriamo l'ultimo capitolo, magari ce la stiamo prendendo comoda perché la trasmissione successiva è... non ne so, in ritardo forse si è soppressa. L'ultimo capitolo riguarda, tu avevi sfiorato il Chad, e quindi noi entriamo in Sahel a questo punto, perché una notizia di ieri è che è finito, si è concluso il G5 del Sahel, e comunque viene subito dopo la decisione della Francia di una settimana fa, dei senatori, ma poi c'è stato ancora un intervento di Macron su questo, e cioè che la Francia esclude il ritiro immediato delle truppe dal Sahel, anzi il Barkhane probabilmente viene rafforzato ulteriormente. E poi appunto c'è questa creazione del G5 del Sahel nel 2014, che porta a degli incontri periodici, e l'ultimo si è concluso ieri cercando di gestire la sicurezza dell'area tra tutti i paesi, appunto il Burkina, il Mali, il Niger, la Mauritania e il Chad, che avevamo nominato prima.
È la Mauritania.
La Mauritania, esatto. Qui il problema è di nuovo la relazione con la Francia, paese che sta perdendo sostanzialmente la sua France-Afrique, però ci rimane attaccata, e Barkhane è la più esplicita espressione del... D'altra parte, gli interessi sono più che altro minerari in questo caso.
Sì, sono minerari e politici, da un lato minerari, dall'altro politici. Certo, l'operazione è di contrasto al jihadismo, al terrorismo molto variegato in quell'area, è anche molto forte, è capace di mettere in atto attentati, attacchi alle forze dell'ONU, alle forze francesi di rilievo, con perdite anche considerevoli sia in termini di vittime che di feriti, ma il fatto significativo, allora Macron ha detto, qua c'è un'area Macron, che non è nei programmi di Parigi ridurre la presenza militare in quell'area, non disimpegnarsi, perché sarebbe la sconfitta totale, perché già insomma l'operazione non sta dando i risultati che dovrebbe dare. Ma perché succede questo? Questa riaffermazione di Macron? Perché anche l'Assemblea nazionale è molto oppositoria, e molta stampa francese ha cominciato a mettere in evidenza, e questo in Francia è un aspetto che occorre considerare con attenzione, ha cominciato a mettere in evidenza lo stallo in cui si trova la Francia in quell'area. E ripetutamente, anche l'anno scorso, Macron ha chiesto ai paesi del G5 Sahel di aumentare, di far crescere il loro impegno anche militare nell'area, e in particolare umanitario, perché dobbiamo tenere in conto che quelle aree sono fortemente depresse,
sì.
Vuoi per i cambiamenti climatici, vuoi
il lago Chad,
vuoi per il terrorismo, che sono svariati gruppi che si muovono nell'area, compresi Boko Haram, nigeriani, ma in una situazione di depressione sociale, economica e di fame della popolazione, cioè la popolazione non vede nei loro governi quell'azione politica che porta loro beneficio, e quindi poi alla fine, anche in momenti di pandemia, il terrorismo alza la testa, perché trova adepti. Non è che trova adepti perché sono tutti jihadisti convinti, no? Che vogliono combattere per il jihad, ma semplicemente perché affiliandosi a questi gruppi molto spesso capita che ricevano uno stipendio.
Certo.
Io ve lo dico, e quindi significa poter mangiare, vivere e poter dar da mangiare alla propria famiglia. Ma questo lo dico semplicemente perché ho avuto un'esperienza molto simpatica in Costa d'Avorio, che è un paese che al nord è minacciato dal jihadismo perché sta scendendo verso la Costa d'Avorio, quindi la preoccupazione della Francia non può avere una Costa d'Avorio instabile per il terrorismo, quindi deve rafforzare la sua presenza. E teniamo conto che mentre avveniva il vertice in Burkina Faso è scattato l'allarme ambasciate per un attentato, mi sembra, all'ambasciatore marocchino, e quindi si è rafforzata tutta la sicurezza delle ambasciate presenti in Burkina Faso. Questo è un dato. Però io ho incontrato in Costa d'Avorio un ragazzotto che adesso lavora ha dei chioschi dove vende sigarette eccetera, è diventato anche un imprenditore, che è stato aiutato da dei miei amici, perché lui non chiedeva niente, chiedeva semplicemente che lo aiutassero a mettere in piedi un'attività di vendita di uova con 45 euro. Gli sono stati dati 45 euro e è passato dalla vendita delle uova, che ha affidato a una sorella, alla vendita delle sigarette, e adesso vuole ampliarsi. Però mentre capitava tutto questo, non sto a raccontare tutta la storia di questo ragazzo, lui ha provato anche la strada prima della partenza verso l'Europa, e poi ha provato la strada di affiliazione al jihadismo. E quando me lo spiegava mi diceva che poi ha desistito perché ha scoperto, che lui era un esperto anche nei informatici, ha scoperto che i francesi, che hanno una forte intelligence da quelle parti, lo stavano tenendo d'occhio, quindi ha smesso questa attività per paura. Però lui lo diceva perché io so che lì ti danno uno stipendio, ti danno da mangiare, io così posso, visto che ho perso i genitori, mantenere la mia famiglia essendo il fratello più grande dei sette. Questo è un dato, eppure con 45 euro si è salvato. Allora è chiaro che le politiche devono essere soprattutto politiche sociali, politiche economiche di welfare, perché la gente ha bisogno di mangiare, di poter andare all'ospedale senza pagare e avere le cure adeguate, deve avere la possibilità di trovare, di andare a scuola, cioè, la maggior parte delle scuole in Israele sono state chiuse proprio per il terrorismo, non per il Covid, quindi teniamo conto anche di questo fattore. E quindi sono tanti elementi che contribuiscono. Allora lì, e Macron ha sempre, come dire, non è che voglia difenderlo,
per carità.
Si difende da solo, semmai. Ma comunque ha sempre puntato su un impegno forte dei paesi di contrasto al terrorismo dei paesi dell'area, e dall'altro su politiche che potessero dare supporto alla popolazione. E questo è il tema, forse più importante ancora dell'aspetto militare.
Sì.
E in questa riunione i paesi del 5 Sahel invece hanno aumentato che la comunità internazionale dovrebbe aiutarli di più dal punto di vista sociale ed economico. Questo è una cosa che si, un dato che si muove la coda, insomma.
Certo.
Non se ne viene a capo.
Ed è anche interessante vedere due forme di, come dire, mercenari diversi, la Wagner di cui parlavamo prima e questi poveri che cercano in ogni modo di sbarcare il lunario e magari arrivano anche a quello.